L'amore del Signore è qualcosa che deve sempre raggiungere il nostro cuore. Ebbene, se in questo tempo il Signore possa parlare a noi e renderlo morbido. La settimana scorsa a Zurigo abbiamo letto che il cuore si indurisce così rapidamente, che può succedere così rapidamente, ma il Signore con il suo amore ci riattira a Lui davanti e da dietro, dal dietro ci spinge, dal davanti ci attira. Questo influsso dell'amore del Signore è così importante, ma spesso anche ci ritiriamo. Il Signore deve mostrarci nuovamente come questo amore ci spinge anche per l'edificazione. Il Signor Gesù non è soltanto andato alla croce perché il suo padre gli ha detto di andare alla croce, ma è questa sposa, questo amore per la sposa che lo spinge alla croce perché gli è stato promesso una sposa. In Ebrei 12:2 c'è scritto che, no, Efesini 2, che lui ha subito questa croce. E si è seduto alla destra del Dio. Gesù ha sofferto fisicamente per andare alla croce, anche di più di quello che un corpo può sopportare, ma lui l'ha sopportato perché aveva questa gioia dinanzi a sé. Era il versetto Ebrei 12, versetto 2. E noi abbiamo anche noi questa gioia dinanzi a noi. Cos'è la nostra gioia nella Chiesa? Perché siamo qui? Solo per sopportare? Allora non rimarremo qui tanto tempo. Ma se vediamo questa gioia davanti a noi, rimaniamo. E ieri abbiamo parlato della Eva, che finalmente ha trovato la Eva, la Chiesa trasformata, proprio quello che cercava. Non è una grande gioia questa? Quando Eva è pronta per il matrimonio, che gioia. Quando il Signore termina la sua opera. Signore, portaci dentro in questa gioia. Anche adesso abbiamo bisogno di questa gioia. Gioia di quello che il Signore sta facendo oggi. Gioia nella vita di chiesa. Gioia per i fratelli e le sorelle. Che il Signore deve sempre di nuovo riportarci dentro in questa gioia. E quando abbiamo considerato la croce nel passato, magari l'abbiamo imparato come una cosa che prendiamo, prendo la mia croce, l'applico e poi il resto rimane uguale. Tu non puoi applicare la croce come un attrezzo che puoi usare per essere più vicino al Signore. La croce non è una cosa che devi, ma è una cosa a cui siamo spinti. Gesù è stato spinto alla croce. Lui l'ha fatto per amore e mi include completamente, non è solo una parte che partecipa, una parte mia, ma mi include completamente. E non è che adesso c'è la riunione, prendo la croce e vado alla riunione. E non è soltanto il fatto di andare a una riunione che siamo edificati. Sì, è importante riunirsi e non si limita al fatto di venire alle riunioni e dirsi adesso prendo il Signore. Ma la croce è molto più importante al di fuori delle riunioni, perché Dobbiamo dare più spazio alla croce al di fuori delle riunioni. Nella mia famiglia succede l'edificazione, anche sicuramente nella riunione, ma anche al di fuori delle riunioni. Se non sono crocifisso, non prego al di fuori delle riunioni, non predico il Vangelo al di fuori della riunione. Non dobbiamo limitarci alle riunioni. E questo amore in noi vuole guadagnare spazio. Questo è un esercizio, questo è veramente l'esercizio dello spirito. Se ci lasciamo prendere da questo amore, ci lasciamo spingere da questo amore. Vediamo cosa può ottenere questo amore, a cosa ci può portare. Deuteronomio 15. Allora, Deuteronomio 15, 12. Allora, leggiamo Deuteronomio 15, solo dal 16 e 17. Questi due versetti. Ma se il tuo schiavo ti dice: non voglio andarmene via da te. Egli dice questo perché ama te e la tua casa e sta bene da te. Allora prenderai una lesina, gli forerai l'orecchio contro la porta ed egli sarà tuo schiavo per sempre. Lo stesso farai per la tua schiava. Questa è una bella cosa. Se gli diciamo al Signore: non voglio andarmene via da te, perché amo te e la tua casa. Alleluia. In Esodo 21, versetto 5, leggiamo un altro versetto che parla anche di questo ascolto. Allora, ma se lo schiavo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero. Vediamo cosa produce questo amore. Vediamo che questo amore ci spinge a dire: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero. Quando ho letto questo versetto, ho detto al Signore: io ho ancora bisogno di tempo finché posso dirti questo, che non voglio andarmene libero, voglio lasciare la mia libertà per correre dietro a te. Non essere più libero è un'esperienza che abbiamo bisogno nella vita di chiesa. Nella chiesa non siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo. Soprattutto il mio vecchio uomo non ha libertà. Io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli. Io non voglio andarmene libero. Allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta o alla stipite. Poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Questo è quello che produce la croce. Se il Signore può forare il mio orecchio, se mi rende qualcuno che l'ascolta, che ascolta la sua parola. Sì, questo è l'effetto della croce. E non siamo più così liberi come pensavamo. La mia libertà deve essere circoncisa. Abbiamo bisogno di conoscere il Signore anche riguardo a questa libertà che ricerchiamo. Ed è meraviglioso se questo amore di Dio ci spinge a lasciare la nostra libertà. E penso che il Padre veramente se lo gode. Se il padrone sente dire lo schiavo, io non voglio andarmene libero, ma che gioia, cioè deve essere una grande gioia per il padrone. Dopo 7 anni, dove avrebbe il diritto di partire, questo schiavo dice non voglio andarmene libero. Si vede che comunque non è soltanto uno schiavo, ma hanno una relazione che è stata costruita in questi 7 anni e non vuole più andarsene. Lo schiavo. Non possiamo più partire dal Signore, dalla Chiesa. Cosa succede dopo 7 anni di vita di Chiesa? È meraviglioso se noi possiamo dire, Signore, non vogliamo più essere liberi. L'amore può crescere, ma può anche raffreddarsi. Matteo 24, leggiamo. Un versetto che dove c'è scritto che l'amore si raffredderà. Allora, Matteo 24, versetto 12. Ed è importante vedere cosa raffredda il nostro amore e cosa lo fa crescere. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. C'è scritto l'amore dei più, dunque in molti si raffredderà. Come possiamo essere preservati da questo fatto che l'amore si raffredda? Signore deve portarci dentro nella preghiera. Come possiamo conservare questo amore e crescere nell'amore? A cosa dobbiamo stare attenti? Perché tutto quello che fa raffreddare l'amore non succede solo così per caso, ma qualcuno è interessato a fare raffreddare il nostro amore, poiché l'iniquità aumenterà. Ci sono delle cose del mondo che per noi sono evidenti, ma che raffreddano l'amore. Abbiamo tutti uno strato di religione che schiaccia questo amore, lo limita. Non è solo per caso. Ma c'è il nemico che vuole veramente raffreddare il nostro amore intenzionalmente. Il Signore vuole che il nostro amore aumenta, ma c'è anche qualcun altro che vuole che raffredda questo amore. Un punto che fa raffreddare il nostro amore è, per esempio, quello che sperimentiamo nella Chiesa. A volte siamo scioccati di quello che succede nella vita di chiesa. Da un lato non dobbiamo spaventarci da quello che succede nella chiesa, perché la meta del Signore è edificare la chiesa, ma la meta del nemico è di distruggerla. La chiesa è il più bel posto di tutto questo mondo dove possiamo sperimentare questa unità, possiamo toccare la realtà, abbiamo la pace che non trovi da nessun'altra parte. E per quello a volte siamo scioccati quando il nemico attacca, perché ci diciamo non è possibile, questa è la chiesa del Signore, deve esserci vita in questo luogo. Sì, ma il nemico il nemico attacca la Chiesa in diverse maniere, molto regolarmente. Dobbiamo non spaventarci e dire, oh, questo non l'ho mai visto ancora nella vita di Chiesa, cosa succede? Sì, da un lato la Chiesa è questa città della pace, vogliamo difendere questa pace, ma dobbiamo anche essere coscienti che la Chiesa viene attaccata dal nemico, anche l'amore viene attaccato, anche la fede. E non è impossibile il nemico ci strappa dalla chiesa solo perché siamo nella chiesa. Dall'altro lato, da un lato il nemico agisce, ma dall'altro lato il Signore è ancora più grande, è più grande. Lui è più grande del nemico e a volte usa, il Signore usa anche il nemico per lasciarlo agire nella chiesa, così che riconosciamo che lui è ancora più grande di quello che credevamo. In 1 Pietro 4, 12 possiamo leggere insieme. Carissimi, che bello, carissimi. Anche lui ha una relazione con i santi. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. E 17 ancora. Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? C'è anche questo giudizio nella casa di Dio. Ci sono delle cose che il Signore giudica nella sua casa. Il nostro corpo, per esempio, non assimila tutto, ma ci sono delle cose che vengono escretate. Così è anche nella Chiesa. Quello che non dà più cibo, quello che non dà più questi nutrimenti, deve essere espulso. Tutto quello che viene da me stesso, dal mio vecchio uomo, deve essere espulso. È molto normale. Il Signore deve pulirci, lavarci, affinché la nuova vita, il nuovo cibo possa arrivare. Ed è un punto che dobbiamo accettare questo giudizio nella casa. Dobbiamo accettare quello che il Signore fa nella Chiesa, nella sua casa, è la sua Chiesa, non è la mia Chiesa. Il Signore fa in modo che comincia il giudizio nella sua casa. La nostra anima cerca sempre di evitare delle circostanze spiacevoli. A noi ci piace quando tutto va bene ed è anche giusto. Ma se siamo solo nella chiesa perché vogliamo star bene, allora dobbiamo ancora riconoscere che ci saranno sempre dei problemi nella chiesa, sempre quando il nostro vecchio io, si mischia. Non posso evitarlo. Devo avere comunione col Signore. E chiedergli come posso trattare queste difficoltà, queste circostanze. Signore, questa situazione è qualcosa che viene da te o è qualcosa che viene da me, dal mio vecchio io, che dobbiamo giudicare? È importante non provare di chiudere gli occhi davanti alle difficoltà o problemi che ci sono, ma di portarlo al Signore. Abbiamo recentemente fatto un'esperienza. Qualcuno ci ha detto: vorrei che la Chiesa sia benedetta e che siamo felici e contenti e liberi. Sì, è vero, che siamo liberi e felici nella Chiesa. Ma non è Ma non è sempre il caso perché il Signore deve anche trasformarci, deve giudicarci nella sua casa. Non si tratta di un benessere continuo nella Chiesa che cerchiamo, ma ci sono delle cose che il Signore vuole trattare profondamente nel nostro cuore e che farà anche male. Alcune volte questi periodi di trattamento durano di più, ma quando arriva una tale situazione, una tale prova, quando il Signore comincia col suo giudizio nella sua casa, allora penso sempre al Signore e gli dico: ma adesso, dopo 3 giorni, tu sei risorto. Perché dura così tanto? Sì, il Signore, lui sì, è risorto dopo 3 giorni, ma a volte il periodo in cui il Signore ci tratta dura di più. E voglio imparare a sopportare questi periodi col Signore, ma perché il Signore c'è, lui è sempre presente. A volte passiamo tanto tempo nella valle. E non voglio passare, oh, sono già passati 3 giorni, ho mancato la risurrezione. Già 4 giorni, non può essere una situazione che il Signore ha permesso. A volte il Signore ha bisogno di più giorni per portarci veramente nell'unità con Lui finché noi lo cerchiamo. L'amore sopporta tutto. Devo imparare anche questo, molto di più. Quando dura di più, quando le prove durano di più, devo imparare a sopportare. Il nemico vuole abbagliarci e farci pensare che queste situazioni non sono il giudizio del Signore. Se noi non accettiamo le situazioni che il Signore ci dà, allora questo impedisce anche l'edificazione, perché il Signore vuole che la sua croce abbia effetto in noi. Anche ho scritto giù una frase: le nostre proprie virtù, le nostre capacità impediscono l'edificazione, perché quando penso che sono capace di fare qualcosa, allora mi rendo così indipendente del Signore e quello che so fare non lo faccio e nessun altro può dirmi come si fa meglio. Ci sono diversi gruppi che a volte prendono queste capacità e ognuno ha il suo compito secondo le capacità che ha. Qualcuno che sa parlare bene diventerà un oratore, gli altri che cantano bene saranno posti nel coro. Qualunque capacità tu hai, il nemico trova un compito per te. Per esempio, se installeremo un servizio dei santi, chi sceglieremo? Uno che ripara le macchine? No, piuttosto qualcuno che è un medico. È un esempio che magari un momento o un altro qualcuno dice: sì, ma questi metodi di questo medico che abbiamo messo a posto lì in quel servizio non corrisponde ai metodi del Signore. Abbiamo un'impressione brutta che non vengono proprio dal Signore, ma capite cosa succederebbe? Cominceremo a innalzare persone per primo e per secondo, tu come medico per esempio ti dici io so come devo guarire qualcuno. Non mi lascio dire niente dagli altri, e questo è l'orgoglio che poi cresce in noi. E ci inganna, perché io penso di piacere a Dio. Quello che so fare lo so fare bene, e quindi se lo faccio bene piace anche al Signore. È bene che so cantare bene, per esempio, così il coro tutto insieme cantiamo bene, pensiamo che questo piace al Signore. È molto ingannatore. La mia capacità mi inganna perché io penso che faccio qualcosa per il Signore e che Lui piace, ma questa capacità deve attraversare la morte. Secondo Corinzi 13. Leggiamo un versetto. Secondo Corinzi 3, 10. Secondo Corinzi 3, 5 e 6. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Non siamo capaci da noi stessi, anche se il Signore ci ha dato delle capacità, delle virtù, il Signore non può usarle se non passano attraverso la morte. La nostra capacità viene da Dio. Non vuol dire che adesso quelli che non sanno suonare la chitarra devono suonare la chitarra, ma qualcuno che suona la chitarra deve sperimentare questa morte e risurrezione in Cristo Gesù. Un altro versetto dice che Dio non si fa servire da mani d'uomini. Non possiamo edificare con le nostre proprietà naturali. Un altro esempio che mi ha molto avvertito è in secondo Samuele 6, versetto 3. Secondo Samuele 6, versetto 3. È questa situazione dove Davide riporta l'arca per la testimonianza del Signore, lo riporta a Gerusalemme. Sono andati a prendere l'arca. In versetto 3 c'è scritto: misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e lo portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, cetri, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo colpì lì per la sua empietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo, colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Signore Gesù, quello che abbiamo appena detto sulle nostre capacità è una cosa seria. Questa nostra propria forza, le nostre buone idee nella Chiesa o le nostre buone intenzioni è micidiale per la Chiesa, porta alla morte. E questo pericolo è che io muoio poi, che vengo strappato della relazione con Dio. Uzza, lui aveva una buona intenzione, voleva impedire che l'arca cadesse, ma Dio lo colpì subito. Non l'ha solo reso malato, no, non ha lasciato arrivare un fulmine che lo spaventava, per esempio, perché non lo facesse, no, lui ha giudicato Uzza direttamente. E c'è un'altra traduzione che dice che Davide si è spaventato e è diventato tutto bollente. Davide si potrebbe pensare Uzza voleva solo il meglio per la Chiesa. Penso che a volte non prendiamo abbastanza a serio queste cose. E Uzza, lui era posto lì accanto all'arca, quindi si potrebbe anche dire: sono qui in questa posizione, quindi perché no? Non dovrei toccarla per impedire che cada. No. Il Signore deve darci luce come vuole edificare la sua chiesa. E se amiamo il Signore, come Davide anche che ha amato Dio, ci viene questo timore anche riguardo la sua casa. Chi ama Dio poi ritorna dal Signore e chiede cosa dobbiamo fare. Poi in versetto 9 c'è scritto: Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? E è ritornato dal Signore per porgli le domande. Quando amiamo il Signore, noi veniamo a Lui e gli chiediamo: come, Signore, vuoi edificare la tua casa? Come vuoi essere? Come vuoi che sia la tua testimonianza? Poi Davide, nel versetto 10 c'è scritto: Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé, non voleva più fare da se stesso. E poi il Signore gli ha fatto vedere come voleva che venisse trasportata quest'arca. Ogni 6 passi poi dovevano offrire un sacrificio. Che timore che dobbiamo avere. Dopo ogni 6 passi dovevano sacrificare sacrifici. E Davide poi si è scritto che lui ballava anche quando veniva trasportata quest'arca. Quando camminiamo col Signore, passiamo tra morte e risurrezione, non vuol dire che non possiamo ballare e essere nella gioia. Signore, vuole sempre di più condurci in questo amore. Non voglio più essere libero. Non voglio andarmene libero. Ci sono delle situazioni dove la mia volontà non corrisponde a quella del Signore e me ne sono cosciente. Per esempio, non voglio qualcosa che il Signore vuole. Signore vuole qualcosa, ma io non voglio. Come agisco poi? Come tratto questa cosa? Cosa faccio? Lo lascio così, la mia volontà rimane quella e basta? E dico al Signore che voglio che succeda questo nella Chiesa e nella mia vita, questo e questo? E poi qualcuno magari ti dice: io ho l'impressione che la volontà di Dio è questa, e tu ti dici: no, io non voglio. O ti dici: sono così, rimarrò così. Sono così e basta. Quando tu sperimenti la croce, non puoi più dire: io sono così e rimarrò così. Non c'è niente che il Signore non potrebbe cambiare. Il Signore è il vittorioso. Ci può dare la vittoria in ogni situazione. Grazie, Signore, perché tu ci salvi da ogni cosa che distrugge e che non edifica. Il nemico è in noi ed è questo il grande pericolo che a volte prendiamo alla leggera. Non pensate che siamo soltanto noi stessi, ma c'è anche il veleno del nemico, lui stesso in noi. E lui non vuole che prendiamo la croce. Il nemico vuole essere il re in noi, lui ha ribellato contro Dio, ma c'è una via. Abbiamo visto stamattina il Signore è il primo che era libero dal nemico. Matteo 4, possiamo leggere un passaggio dove il nemico tenta Gesù. Matteo 4, versetto 11. Allora il diavolo lo lasciò. Alleluia. Allora il diavolo lo lasciò. Il Signore ha resistito al nemico e alla fine il nemico doveva andarsene. È meraviglioso che abbiamo colui al quale il diavolo ha dovuto lasciare. Il Signore ci rende liberi di Satana per poter partecipare a questa edificazione della casa di Dio. La Chiesa deve essere il posto dove il nemico non trova posto, dove il diavolo deve andarsene. Giovanni 2, abbiamo letto ultimamente e mi ha molto toccato. Giovanni 2, versetto 14 fino a 21. Leggiamolo insieme questo passaggio. Giovanni 2, 14 a 21. Trovò nel tempio quelli che vendevano bui, pecore, colombi e i cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole, E a quelli che vendevano i colombi disse: portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. I giudei allora presero a dirgli: quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Lode al Signore. Il Signore comincia a purificare la sua casa. Lode al Signore. E poi c'è scritto: lo zelo per la tua casa mi consuma. E poi c'è scritto: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Lui parlava del suo corpo. Ieri abbiamo letto sulla creazione dell'uomo. Il Signore dice qui che in 3 giorni rifarà risorgere il tempio, il suo corpo. In 3 giorni ha fatto risorgere. Tutto è pronto. Dopo 3 giorni, in 3 giorni il tempio è stato ricostruito. In quei 3 giorni è successo tantissimo. Ma quanto posto hanno questi 3 giorni nella chiesa? In questi 3 giorni Dio ha tutto ristabilito, ha dato tutto per la edificazione, morte e risurrezione. Ha dato questo nuovo uomo che fa risorgere questo tempio. Lui può dire con franchezza: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farà risorgere. Non ha detto: lasciate intanto questo tempio vecchio. E poi casomai, se non riusciamo a fare risorgere quello nuovo, almeno abbiamo quello vecchio. No, in 3 giorni, non in 2018, 2019. Non sappiamo quando il Signore vuole ritornare. Tutto quello che il Signore sì, il Signore ci ha dato tutto per l'edificazione. Non dura tanto. Ci ha messo a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno per edificare la Chiesa. Questo nuovo uomo include tutto, Cristo, include tutto, tutto quello di cui la casa del Padre ha bisogno. Lui parla della casa del Padre. Aveva questa relazione d'amore con il Padre. Lui ha terminato ogni religione, in 3 giorni ha terminato la religione, ha separato anima dallo spirito, ha terminato la mia non volontà, il mio non volere. In questi 3 giorni ha sconfitto il nemico, ha ottenuto la vittoria. Il Signore ha la via libera per poter edificare la casa, la sua chiesa. E per finire, leggiamo in 2 Corinzi 4. Secondo Corinzi 4. Versetto 12. Ma adesso leggo solo 12, ma fa parte anche da 7 fino a 12. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. La morte opera in noi, ma la vita in voi. Se questi 3 giorni hanno effetto in noi, allora il Signore ha anche la possibilità, per mezzo della sua vita, di edificare la sua casa, non per mezzo delle capacità di uomini, ma per mezzo della vita in voi. Allora possiamo dire che siamo oppressi e che non sappiamo dove andare di qua o di là, ma non siamo disperati. E sperimentiamo questa immensa forza che viene da Lui e non da noi. Che la nostra forza venga da Lui e non da noi. L'amore fa una parte della sua vita. La morte opera in noi, ma la vita in voi. Amen.